mille voci. Spero di poter dare un contributo alla sensibilità ecologica. E con queste parole che la ticinese Tessa Viglezio ha risposto a una delle numerose sollecitazioni mediatiche da quando è entrata nel gruppo dei 5 svizzeri scelti per una spedizione verso le fredde terre del Circolo Polare Artico. Tessa, studentessa in biologia all'Università di Friburgo, ha 21 anni e dal 16 luglio per 3 settimane parteciperà con i suoi compagni allo Swiss Arctic Project nelle acque e sulla terraferma delle isole Svalbard, arcipelago che appartiene alla Norvegia. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono per questa prima puntata di Mille Voci della settimana con i nostri colleghi che ci assistono dietro i vetri. Ritroviamo con piacere questa mattina a Mille Voci Tessa Viglezio con altri ospiti in studio al telefono. E parliamo non soltanto del progetto Swiss Arctic Project, ma della preoccupazione che anima chi lo organizza e chi partecipa o chi avrebbe anche voluto partecipare, perché come dicevamo è stata una selezione in cui sono stati coinvolti molti giovani. Allora saluto per cominciare, la ringrazio di essere qui con noi, Tessa Viglezio. Buongiorno Tessa.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi. Dicevo, grande sollecitazione da quando sei stata scelta assieme ai tuoi colleghi, soprattutto ovviamente anche dai media della Svizzera italiana. Te l'aspettavi tutto questo interesse?
Sinceramente no, non così tanto. Ma sono felice comunque che ci si interessi di questo argomento.
E adesso la domanda ovviamente che tutti ti hanno fatto, ti fanno e continueranno a farti è: perché hai deciso di partecipare a questa selezione e il fatto di essere stata scelta, quali attese ti porta ad avere?
Ho deciso di partecipare perché mi piacerebbe concentrarmi per la professione che vorrò fare sui cambiamenti climatici e sull'influenza che hanno sugli animali, la flora e la fauna dell'Artico, anche perché adoro il nord, quindi mi piacerebbe poter avere a che fare con questo. E mi aspetto di poter vedere com'è la vita su, come sono i cambiamenti climatici con i miei occhi, perché sono sicura che vedremo cose. E spero tantissimo di poter portare in Ticino e in Svizzera con gli altri ragazzi, i miei compagni, di poter portare
portare indietro qualcosa, sicuramente, perché poi saranno le immagini che resteranno nei vostri occhi, ma anche che riuscirete a catturare attraverso magari appunto anche immagini fotografiche e video, saranno anche queste probabilmente una testimonianza di quello che avrete visto. Poi con gli altri interlocutori cercheremo di capire il senso di questa iniziativa e parleremo tra l'altro con la coorganizzatrice di questo challenge, questo Swiss Arctic Project. Parleremo anche con un esperto di scioglimenti dei ghiacci. Insomma, restate con noi perché è l'occasione anche per conoscere un po' più da vicino Tessa Viglezio, ma per capire un po' più il contesto in cui tutto questo avviene. Dunque anche parlare di mutamenti climatici visti al Polo Nord, appunto grazie agli occhi di 5 giovani svizzeri che saranno alle isole Svalbard.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
We'll be right back.
Mille voci questa mattina, Nicola Colotti al microfono, Rossana Maspero in regia, l'assistenza tecnica di Igor Gianola per parlare di mutamenti climatici visti al Polo Nord, con 5 giovani svizzeri che sono stati selezionati per il Swiss Arctic Project. I Coldplay cantavano The Hardest Part, la parte più dura, insomma la parte più dura viene adesso. E lo chiedo, e la saluto e la ringrazio di essere collegata con noi al telefono, a Doris Codiga Michel, che è coordinatrice con il marito Charles del Swiss Arctic Project. Buongiorno signora.
Buongiorno Nicola.
Bentrovata, e è lei la persona a cui chiedere subito il perché di questo progetto. Io adesso l'ho riassunto in maniera assolutamente sintetica. Alla fine sono 5 i ragazzi che sono stati scelti, ma perché vi siete avventurati, lei e suo marito, nell'organizzare questo progetto? Con quale intento?
Ma il cambiamento climatico è un dato di fatto e nessun scienziato serio lo contesta. E l'unico disaccordo è solo sulle cause del riscaldamento globale. E anche i modelli più moderati mostrano che le conseguenze saranno catastrofiche. 200 a 400 milioni di persone perderanno le loro case entro la fine di questo secolo e anche la Svizzera ne risentirà in larga misura. E saranno i nostri figli che dovranno affrontare le conseguenze ed è la responsabilità di noi genitori di preparare i nostri figli sui problemi che li attenderanno e solo per rispetto verso di loro. E questo tema ha preoccupato sempre di più la nostra famiglia. E quando i nostri 4 figli sono diventati indipendenti, volevamo dare un nuovo significato alla nostra vita. Insieme a mio marito abbiamo sviluppato l'idea del Swiss Arctic Project e l'obiettivo del nostro progetto è quello di tematizzare il cambiamento climatico con un evento spettacolare, in modo positivo e costruttivo, senza minacce o scenari apocalittici.
E come si articolerà? Dunque, io ho ricordato che i giovani coinvolti saranno alle isole Svalbard per 3 settimane, no? A partire dal 16 luglio. Che cosa faranno? O meglio, come avete organizzato queste 3 settimane alle isole Svalbard?
Noi partiremo da Longyearbyen con i giovani, che accoglieremo il 16 luglio, e faremo un giro sulle isole, ma prima ci fermeremo a Longyearbyen. Il tema principale di quest'anno è il permafrost, perché sia la Svizzera è toccata di questo problema, che il permafrost si sta sciogliendo, ma anche a Longyearbyen c'è stato un anno o due anni fa un incidente, una catastrofe. Cioè, quindi c'è anche c'è l'accordo dalla Svizzera con Svalbard, che anche loro hanno veramente lo stesso problema come noi. E poi andremo a fare degli interview con scienziati, con quelli che sono stati toccati di questa valanga a Longyearbyen. E faremo un giro di queste isole e toccheremo i diversi punti dove è anche chiaro e che si vede questo problema. E per finire, in entrambi i poli, sia nell'Artico che nell'Antartico, i cambiamenti climatici sono molto più drammatici che nel resto del mondo. Gli scienziati dicono che il cambiamento climatico sta progredendo almeno 2 se non 3 volte più velocemente al Polo Nord che altrove. E un'altra ragione molto importante è anche il fatto che nell'Artico si è immersi in un mondo pieno di emozioni e quando si impara ad amare questo ambiente lo si vuole anche proteggere, per quello che andiamo lassù.
Alla luce delle parole di Doris Codica, non so se presentarvi adesso quasi contemporaneamente altri 2 interlocutori che partecipano a questa trasmissione, perché qui in studio saluto e ritrovo con piacere Giovanni Kappenberger, che è meteorologo e glaciologo, è studioso di mutamenti climatici ed è anche uomo che ha sostato ed è stato per lungo tempo alle latitudini polari proprio ad analizzare come sta cambiando il clima. Buongiorno Giovanni Kappenberger, ben ritrovato.
Sì, grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Beh, sono venuto molto volentieri e condivido pienamente cosa ha detto Doris e sono contento di essere qui con la gioventù, perché io sono stato 2 volte 6 mesi nel Canada del Nord e ho fatto la mia tesi di glaciologia e ho visto un po' come l'Artico era prima del forte riscaldamento di cui si è già accennato qualcosa. E in effetti sta cambiando drammaticamente e trovo molto bello questa iniziativa per sensibilizzare.
E saluto con piacere, perché è quasi in questo caso la nostra inviata sul posto, ma in realtà è lì da molto tempo, Silvia Galli, che è fotografa, ma è medico-pediatra e vive a Longyearbyen, alle isole Svalbard. Buongiorno signora.
Buongiorno a tutti.
Ben ritrovata. E tra l'altro anche lei è un personaggio ormai conosciuto ai nostri media, visto che è stata più volte sollecitata anche lei dai colleghi di Alba Chiara e poi con un bel servizio di Svizzera e dintorni con Romano Venziani, che stavamo proprio riguardando poco prima della trasmissione per vedere la bellezza di queste terre. Signora Galli, ci dica subito che tempo fa a Longyearbyen oggi.
Oggi è soleggiato,
caldo,
meno 8 gradi circa, poi c'è un po' di venticello, quindi effettivi forse 12-14 gradi sotto zero.
Ci ricordi da quanti anni lei vive in questa sperduta località polare e tra l'altro ritenuta, e credo giustamente, il luogo abitato più a nord del pianeta, insomma comunque tra i più a nord del pianeta. Da quanti anni lei vive lì?
Allora, quest'estate saranno 7 anni.
E in questi 7... Sì?
Sì, no, è luogo abitato permanente.
Permanente, ecco.
Poi ci sono altri luoghi non permanenti.
Senta, e appunto, come diceva Doris Codiga, che ovviamente dopo ci faremo anche spiegare il perché della scelta di questo luogo, cercheremo anche di contestualizzarla, ma in questi 7 anni lei ha notato dei cambiamenti, cioè come vive la situazione sul posto dal punto di vista climatologico? Ci sono delle evidenze appunto di emergenze climatologiche?
Assolutamente, molto fragranti anche direi. Io ho abitato qua appunto dal 2011, però ero già venuta alle Svalbard a partire dal 2006 come turista, quindi ho 7 anni fissi sul posto più... qualche anno prima già. I cambiamenti sono flagranti, sono molto evidenti sia d'estate che d'inverno, dunque durante tutto l'anno. Una cosa è chiaramente le temperature che sono salite, le precipitazioni che sono chiaramente aumentate, e bisogna considerare che le Svalbard teoricamente sono un deserto artico. Però negli ultimi anni le precipitazioni sono talmente aumentate che sinceramente andrà domandato agli scienziati, ma non penso che la definizione di deserto artico sia ancora corretta. Quindi da un lato la neve con il pericolo aumentato di valanghe, la signora Rocco ha citato una valanga che ha avuto anche vittime prima del Natale 2015, ma ce ne sono state altre inizio anno scorso, per esempio, che anche ha distrutto diverse case, e dall'altro lato la pioggia, che può sia d'estate può piovere più di quello che faceva prima, ma anche improvvisamente in pieno inverno, e questa è una cosa nuova. Per esempio ci sono alcuni giorni o settimane, non so, 15-20 gradi sotto zero, poi improvvisamente sale a zero o qualche grado sopra zero, piove in pieno inverno, non succedeva prima, e questo ha delle conseguenze anche importanti per le renne, che una volta che poi ridiventa freddo si crea una crosta di ghiaccio dappertutto, e le renne di solito spostano la neve con gli zoccoli per mangiare, e lì non possono più mangiare perché c'è una crosta di ghiaccio.
Quindi è vero
a livello del permafrost.
È vero che tutti questi mutamenti climatici, che sono visibili ovviamente per chi vive sul posto e per chi ovviamente li studia, hanno conseguenze non soltanto sul, diciamo, l'apparenza fisica del territorio nel quale ci si trova, e quindi anche con le conseguenze che abbiamo ricordato come le valanghe, ma hanno anche conseguenze ovviamente sulla fauna locale, e questo credo che è uno dei temi, tra l'altro, che sta cari proprio a Tessa, no? Perché in fondo come studentessa...
Sì, come biologa.
Ecco, come biologa, infatti. Da questo punto di vista, appunto, l'idea di andare in un territorio così estremo, abitato peraltro dai mitici orsi polari, ma non soltanto, perché poi c'è tutta la fauna ittica anche importante, no? Da studiare, è stata una motivazione aggiuntiva per te, Tessa?
Di sicuro sì. Sono veramente... Faremo un video di circa 15 minuti con tema principale il permafrost, e visto che siamo 5 ragazzi ci divideremo in 5 soggetti per il video, e io avrò quello sulla fauna e la flora, e dovrò concentrarmi, appunto, informarmi prima di partire su che animali ci sono, quali sono i potenziali pericoli per gli animali, per i fiori, per le piante legati al permafrost e ai cambiamenti climatici. E beh, di sicuro vederli con i miei occhi sarà fantastico.
Tessa è stata tra, diciamo, le fortunate, i 5 fortunati che sono stati scelti, e dopo ci faremo anche spiegare come sono stati scelti. Chi ha partecipato alla selezione ma non è stato scelto è anche Jonas Ulbrich. Buongiorno Jonas.
Buongiorno.
Studente al Politecnico Federale di Losanna, studente in microtecnica. Jonas, tu hai partecipato alla selezione, non sei arrivato tra i 5 prescelti, però avevi comunque anche tu una forte motivazione. Ora, se Tessa è studentessa in biologia e quindi potrebbe essere, diciamo, portata quasi naturalmente a partecipare a una iniziativa come questa, tu perché, studente in microtecnica, hai deciso di partecipare a questa selezione?
Beh, in realtà ci sono vari aspetti, cioè un po' dal punto di vista personale ho sempre avuto una grande passione per quel che è la fotografia, il nord, la natura in generale, e quindi già da quel punto di vista era un summer job perfetto per quell'estate. Potevo fare reportage in un posto al nord, sì, appunto, trovare dei soggetti interessanti, e dall'altro lato c'era appunto anche il fatto che è qualcosa per il clima, che quindi so anche di far qualcosa che può essere utile in futuro, sensibilizzare magari giovani, generazioni future, su un problema che è imminente.
E questo sicuramente è un aspetto, diciamo, che è coinvolgente sicuramente per dei giovani della vostra età. Ma Doris Codiga, torniamo un attimo appunto alla selezione. Chi poteva partecipare a questa selezione? Che sono stati tra l'altro in molti a partecipare, stiamo parlando di centinaia di candidati, e poi alla fine i 5 che sono stati prescelti, come sono stati prescelti?
Allora, più di 1000 giovani si sono iscritti e quasi 400 hanno compilato correttamente la loro candidatura, e così hanno anche potuto partecipare alle votazioni. Il nostro progetto dava la possibilità ai giovani di candidarsi per il lavoro estivo più cool del mondo, e come per ogni candidatura naturalmente non è stato sufficiente dare solo il nome e l'indirizzo, per quello più o meno 600 giovani non hanno potuto partecipare a queste votazioni. I criteri dovevano dimostrarci di essere rispettosi verso l'ambiente e di avere anche una grande comunità in internet, o che erano in grado di costruirne una. I 10 migliori sono stati invitati ad un casting e la giuria ha potuto pescarne altri 2 che sono stati anche invitati al casting. E Tessa è stata selezionata dalla giuria perché ha avuto il maggior numero di voti in Ticino e anche perché ha inoltrato una bella candidatura. E così al casting la giuria ha selezionato poi i partecipanti per la spedizione.
Possiamo ricordare chi sono gli altri prescelti nel gruppo, appunto, di questi cinque? Perché ovviamente non è che ne potete portare, diciamo, centinaia, perché sarebbe anche bello probabilmente portarne tanti.
Oh, sì.
Ma gli altri ragazzi che sono stati scelti chi sono? Lo possiamo ricordare?
Allora c'è Antoine Caron della Svizzera Romanda, c'è Joël Perreton che è anche dalla Svizzera Romanda, cioè una svizzera tedesca che studia a Losanna, anche nel Politecnico di Losanna. E poi c'è Tess, ovviamente, del Ticino, c'è come si chiama? Janine Vetter, che è dalla Svizzera tedesca, e c'è ancora un'altra candidata, Jasmin Huser, che è anche dalla Svizzera tedesca. E tutti più o meno sono dai 19 ai 22 anni. Penso che Antoine, il ragazzo, è più giovane, con 19 anni. E Joël ha 22 anni, è la più, se si può dire, quella che ha più esperienza della vita.
Silvia Galli, nel bel ritratto televisivo che Romano Venziani le ha fatto quando è venuto a trovarla all'isola Svalbard, lei a un certo punto ricordava che queste isole sono, diciamo, uno statuto un po' particolare, no? Sono state inglobate nella Norvegia con un trattato e i paesi che partecipano a questo trattato hanno, come dire, una sorta di diritto di osservazione, in qualche modo, di usare questo avamposto artico come luogo di osservazione. Tra questi paesi c'è anche la Svizzera, giusto?
Sì.
E che cosa si fa, appunto?
Forse in qualche parola per spiegare il trattato, le Svalbard erano terra di nessuno. Prima, cioè, si veniva, si andava, uno arrivava, metteva il suo cartello, questo è mio, poi arrivava l'altro, glielo spostava, diceva questo è mio. Poi dopo la prima guerra mondiale, durante le varie trattative che si facevano in Europa, si è deciso anche di stabilire a chi appartenessero le isole Svalbard e è stata data la sovranità alla Norvegia, un trattato segnato a Parigi nel 1920, che è entrato in vigore nel 25, la Svizzera ha firmato nel 25. I paesi firmatari hanno diritti uguali praticamente ai norvegesi di venire ad abitare qua, a stabilirsi, aprire un'industria, qualunque attività, ecco, mette a pari diritti i norvegesi con i membri dei paesi firmatari.
Però poi diventa un importante, lo dicevo, un importante avamposto anche per lo studio del clima artico, perché appunto nelle immagini si vedevano diverse stazioni di analisi climatologica, quindi è un luogo che viene prescelto dagli studiosi per capire davvero cosa sta avvenendo a livello climatologico, diciamo, globale.
Allora, qui c'è un'università, quindi con diverse sezioni e tra le varie cose anche studio del clima, o una sezione molto importante, la glaciologia. Sicuramente qui è un posto molto pratico, perché è facile arrivarci.
Facile, ma non vicino, insomma, perché ricordiamo un
no,
po' le
non
distanze.
È sì, no, chiaro, però diciamo che rispetto, non so, alla Groenlandia o alla Siberia o altri posti nell'Artide, è in realtà facile di accesso con un volo da Oslo, cioè uno arriva da Zurigo a Oslo e da Oslo viene qua, quindi rende anche il luogo, appunto, accessibile a scienziati, a osservatori, quindi penso sì, è il posto nell'Artide dove forse uno...
Sì,
se uno considera come
certo.
prima opzione per venire a fare degli studi sul clima, ecco.
Peraltro, appunto, non è che siete isolati in mezzo al nulla, visto che siamo collegati telefonicamente, vuol dire che comunque ci sono le connessioni con il mondo, ma è giusto che però sia, come dicevamo, una sorta di avamposto di studio. E allora torniamo a quello che dicevamo prima, Giovanni Kappenberger. Perché ha senso andare a latitudini estreme? Adesso sto pensando al Polo Nord, ma c'è anche il Polo Sud, ovviamente. Ma perché ha senso andare lì per analizzare quello che sta succedendo al clima terrestre?
Ma direi che lo scienziato, lo studioso delle scienze naturali come sono io, è andato lì per capire che cambiamenti sono attuali, come funziona in fondo la natura lì e come evolve, e un po' capire come il funzionamento e poi vedere il... come avanti le Svalbard perché sono state scelte forse? È molto interessante, le Svalbard sono esattamente al limite del caldo che arriva dalla corrente del Golfo e del freddo che c'è più a nord, e sono in un posto quasi abbastanza delicato, abbastanza...
quasi di frizione.
Di frizione tra il caldo che arriva da sud e il freddo che arriva da nord. Sono posti interessanti da studiare e di capire di più di come funziona un po' l'interazione tra oceano e atmosfera.
Questo nell'ottica più generale, ne parlavamo appunto prima dell'inizio della trasmissione, dell'osservazione del comportamento dell'intera calotta dei ghiacci polari. E lì allora ovviamente per il glaciologo, esatto, la questione diventa estremamente,
sì,
interessante.
Forse è giusto da ricordare magari chi non conosce così bene la zona, al Polo Sud abbiamo una grossa calotta polare che è di ghiaccio di 3 km di spessore. Al Polo Nord abbiamo la Groenlandia, che è altrettanto fatta di ghiaccio terrestre, mentre abbiamo l'oceano artico, che è fatto di ghiaccio galleggiante marino, che poi è dolce, però quando diventa ghiaccio lascia il sale nell'acqua, e che aumenta di estensione durante l'inverno e si ritira, e appunto sempre di più si ritira durante l'estate. Quest'inverno poi abbiamo un minimo anche invernale dell'estensione massima, e questo sta mostrando drammaticamente i cambiamenti in atto.
E che cosa ci dicono questi cambiamenti? Vedevamo prima proprio sul computer di Giovanni Kappenberger, che ovviamente studiando segue anche, diciamo, l'evoluzione storica. Questa evoluzione storica ci dice qualcosa di molto significativo.
Sì, ci dice che stiamo andando verso dei cambiamenti che, se non facciamo un po' d'attenzione, avranno un punto di non ritorno. Questo è un po' la parte, direi, critica, perché gli equilibri tengono fino a un certo punto e poi se di un tratto si innescono nuovi meccanismi che noi magari non conosciamo neanche ancora abbastanza bene, che poi ci portano queste interazioni oceano-clima alla deriva. E ecco qui un'altra immagine che mostra come quest'inverno, per la prima volta mi sembra, il freddo atmosferico polare si è diviso in due parti. Perché? Proprio perché probabilmente il ghiaccio marino è non è più così freddo, più diminuisce lo spessore del ghiaccio marino e più si riscalda la superficie. Ecco, questo ha probabilmente causato questa separazione di questi due poli freddi. Uno è andato a navigare verso gli Stati Uniti, vi ricordate che l'inverno scorso in parte ha fatto molto freddo, e uno piuttosto della Siberia, e noi ce ne abbiamo preso un pochettino, un po' di freddo, è arrivato là verso febbraio anche da noi.
E infatti si dicevano che era una corrente che arrivava molto da norma, che era abbastanza anomalo che arrivasse fino alle, sì, nostre latitudini, non si capiva bene. Dopo è chiaro che la dinamica atmosferica è molto complessa e spesso non è facile da visualizzare e da spiegare. Così come probabilmente non è facile da visualizzare e da spiegare la questione complessa dei mutamenti climatici ai quali ci stiamo assistendo, questo a prescindere da qualsiasi connotazione gli si voglia dare, perché dopo diventa un dibattito politico, diventa un dibattito spesso anche ideologico, fuorviante, ma i cambiamenti sono in atto come effetto oggettivo, questo ci dice la scienza. Dopo come la si interpreta è questione anche, credo, di coscienza individuale. E qui volevo chiedere a Jonas Ulbrich, che essendo studente al Politecnico di Losanna, e studente in microtecnica, quindi appunto di una scienza che magari indirettamente potrebbe essere coinvolta con lo studio dei mutamenti climatici, vista la tua motivazione, e poi la stessa domanda la potrei fare anche a testa, quando tu parli con i tuoi compagni, con i tuoi coetanei nella tua sede universitaria, senti che insomma consapevolezza e voglia di affrontare questo problema, o tu ti senti un po' una mosca bianca?
Ma in generale direi che è comunque un problema abbastanza conosciuto tra noi studenti qua, e siamo anche abbastanza sensibilizzati per questo, però mi sa che comunque al di fuori dall'EPFL c'è sempre gente che lo prende un po' come, sì, è una cosa che non si sa se accade, quindi non so neanche se devo fare qualcosa di attivo contro, perché... E poi è in un futuro lontano, quindi non mi pertocca per forza, e quindi non si pongono davvero la domanda cosa posso fare per magari evitare questo problema o per almeno attenuarlo. come persona io stessa, però in generale qui tra noi compagni va, la gente un po' lo sa e anche in modo abbastanza consapevole cerca di limitare l'uso di, non so, di cose che sono un po' eccessive e che potrebbero causare danni a lungo termine.
Che è poi anche una, tra l'altro, dei lati, diciamo, messi in risalto anche dalle motivazioni dei partecipanti, no? Che cosa si può fare poi concretamente per evitare di incidere ulteriormente sul riscaldamento climatico, sull'inquinamento. Sono tutte questioni che oggi vengono dibattute soprattutto tra i giovani, perché quelli che magari hanno qualche anno in più magari non sono così abituati ad impegnarsi su questo lato, però la domanda è sempre possibile e giustificata. Tessa Viglizzo, come hanno reagito i tuoi coetanei quando hanno saputo che tu ti impegnavi per questa iniziativa ed eri stata scelta?
Erano tutti molto felici per me e mi hanno tutti supportata tantissimo, e comunque io non conosco nessuno di persona che penso che i cambiamenti climatici non siano una cosa vera, quindi questa è già una bella cosa, però ormai è quasi un po' normale, per fortuna. Ma appunto noi giovani saremo quelli che subiranno di più i cambiamenti climatici, perché abbiamo un futuro lungo, si spera, e quindi appunto l'importante, come dico sempre, è pensare che ognuno nel suo piccolo può fare qualcosa, perché è facile dire, e no, sono le aziende quelle che inquinano di più, quindi sono loro che devono cambiare, così cosa. Ma in realtà, se ognuno di noi riesce a fare qualcosa, che sia spegnere la luce quando si è gettato un locale o prendere la bicicletta invece che il bus, lì davvero si potrebbe fare qualcosa, secondo me. Quindi è importante veramente tanto sensibilizzare e far capire che anche se sei una persona sola, puoi fare qualcosa.
Ci torniamo tra un attimo sul senso di questa iniziativa, su questo Swiss Arctic Project organizzato dai coniugi Michel, che porta 5 giovani svizzeri per 3 settimane all'isola Svalbard, quindi alle latitudini polari, per vedere con i propri occhi cosa sta succedendo. Ne stiamo parlando questa mattina a Mille Voci, anche l'occasione magari per i nostri ascoltatori che hanno delle domande, non tanto su quello che succede alle isole Svalbard, perché ce lo sta raccontando Silvia Galli, che è collegata con noi da Longyearbyen, che è la capitale, diciamo, amministrativa delle isole Svalbard. Però anche guardando il clima che c'è da noi, a volte ci poniamo delle domande. Ci torniamo tra un attimo in studio qui a Mille Voci questa mattina.
0848 03 0808 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955, parola chiave, rete 1.
Le 11 quasi e 43 questa mattina a Mille Voci in compagnia di Tessa Viglezio, studentessa in biologia all'Università di Neuchâtel, che è stata selezionata assieme ad altri quattro ragazzi per la spedizione Swiss Arctic Project, assieme a Giovanni Kappenberger, meteorologo, glaciologo, studioso di mutamenti climatici. Collegati con noi Doris Codiga-Michel, che è co-organizzatrice con il marito Charles del Swiss Arctic Project, Jonas Ulbrich, che è studente al Politecnico di Losanna, che ha partecipato alla selezione, che è stato motivato anche lui nel prendere parte a questo progetto, anche se poi non è stato selezionato, però sicuramente la motivazione c'era, e collegata con noi da Longyearbyen, che è alle isole Svalbard, Silvia Galli, che vive da 7 anni in questo luogo, in questo avamposto, in questo luogo abitato stabilmente più a nord del pianeta. Doris Codiga, una domanda sul senso di questa operazione, che sicuramente non, insomma, implica anche dei costi, tutta una serie di misure anche per la sicurezza dei ragazzi che partecipano. Tutto questo ovviamente vi ha stimolati a portare avanti il progetto, ma come siete riusciti a realizzarlo?
Come intende, come siamo riusciti a realizzare il finanziamento?
Anche finanziariamente, certo, oltre che organizzativamente, visto che comunque avete una nave a disposizione, no? Che tra l'altro ha anche un nome bene augurante, MV San Gottardo, giusto?
Sì, Motor Vessel San Gottardo, esatto.
Sì. Adesso non le chiedo perché gli avete dato questo nome, ma mi sembra ovvio. Peraltro anche sul massiccio del San Gottardo probabilmente si può andare ad osservare i mutamenti climatologici. Però davvero, come avete fatto a metterla in piedi questa iniziativa?
Ma diciamo che questa iniziativa, l'organizzazione di questo progetto ha durato più di 3 anni. È stato veramente un lavoro molto molto lungo. Prima di tutto abbiamo dovuto avere l'idea di questo progetto, e anche lì è stato un lavoro abbastanza lungo. Poi, quando abbiamo avuto l'idea di fare questo Swiss Arctic Project, ci siamo decisi, abbiamo detto dove andiamo con questo progetto, dov'è che abbiamo la possibilità di far vedere il cambiamento climatico nel miglior modo possibile. E allora lì è chiaro, il Polo Nord, l'Artico è il posto migliore. E come arrivarci lì? Allora abbiamo detto, qui abbiamo bisogno di comprare una barca, diversamente non è possibile. E all'inizio volevamo prendere un veliero, poi un esperto belga che abbiamo anche contattato ci ha detto che è meglio prendere una barca con motore, perché con un veliero di solito la si va solo l'80%, il 90% dei velieri vanno veramente con le vele, e per fare un progetto simile non è possibile andare con un veliero. Allora abbiamo cercato una barca che ci dà la possibilità di trasportare qualche giovane e che sia sicura abbastanza anche di navigare in quelle acque abbastanza ben movimentate, e lì abbiamo cercato quasi 2 anni. E quando abbiamo trovato questa barca l'abbiamo comperata e abbiamo cominciato poi a organizzare tutto l'intorno, insomma.
Quindi c'è molto lavoro dietro a tutto questo,
tre
ovviamente.
Tre anni di lavoro, contattare la gente, come lo si può organizzare in modo migliore, il sistema di sicurezza, che cosa si deve avere come sistema di sicurezza che tutto funzioni nel migliore del modo. E come anche, finanziarlo, sì. Anche esattamente, così abbiamo anche contattato delle ditte che ci aiutano a finanziare questo progetto, ma la maggior parte, diciamo, il prefinanziamento di questo progetto è stato fatto da noi, e altre ditte ci sostengono con i vestiti,
le cose, certo.
Come uno sponsoring. Abbiamo anche una fondazione, il Bristol di Vaduz, che ha pagato anche una somma considerevole per la spedizione di quest'anno. Però è veramente un lavoro enorme.
Anche perché, ricordiamo, non è una vacanza, Tessa Viglezio.
No, per niente.
Appunto, lo volevo chiedere anche a Tessa, che come studentessa, quando poi arriva l'estate e smette le fatiche sui libri come studentessa universitaria, dice, beh, adesso magari mi rilasserei un pochino. Invece questa volta, e tra l'altro avete già avuto una sorta di aperitivo, no? Per la preparazione a questa missione.
Sì, siamo stati a Lenzerheide tra il 6 e l'8 aprile, che era un weekend, a fare un campo di preparazione.
un campo di preparazione che non era in riva al lago o che era, diciamo, in una zona tranquilla. Insomma, siete andati a scegliervi un posto abbastanza estremo in questo caso.
No, sì, abbiamo avuto tanti corsi teorici su come ci si deve comportare sulla barca, nell'Artico, dei corsi dati da Konrad Steffen, che è un glaciologo, che ci ha spiegato un po' i principi dei cambiamenti climatici, dello scioglimento dei ghiacci e del permafrost.
E all'inside, tra l'altro, eravate immersi nella neve fino alla cintola, praticamente.
C'era neve, ma faceva bellissimo. Dico ma perché l'obiettivo di Doris e di Charles era probabilmente di farci fare un'esperienza all'esterno, come se fosse nell'Artico, solo che faceva bello, faceva caldino, non c'era tanto vento, perciò ha funzionato lo stesso. Abbiamo dovuto costruire una tenda di emergenza nella neve, ma penso che si sarebbero divertiti di più se avesse fatto brutto tempo. Sarebbe stato più difficile, di sicuro.
Anche perché queste sono condizioni nelle quali poi vi potreste trovare realmente alle isole Svalbard, cioè dover appunto costruirvi un riparo di emergenza.
Beh, penso proprio di sì. Quindi infatti prima dicevo divertente, però sarà una cosa seria, era comunque una preparazione seria. E in caso che non potessimo più tornare sulla barca o non facessimo tempo, è fondamentale sapere fare queste cose, perciò comunque è importante impararlo. E abbiamo avuto l'occasione lì e probabilmente, non lo so, ma penso che magari anche quando saremo sulle isole potremo allenarci un po'.
Perché Silvia Galli, ricordiamolo, le isole Svalbard potrebbero diventare, anzi sono certamente, un luogo di interesse turistico. Ci sono sicuramente tante persone che ci vengono proprio per visitare un luogo che è un po' estremo, però viverci significa anche affrontare tutta una serie di precauzioni, no? Che bisogna avere quando si vive in un luogo come le Svalbard.
Sì, chiaro, già a livello climatico ci si veste altrimenti che in Svizzera, non solo per uscire a fare dei giri, non so, in sci o motoslitta, ma anche semplicemente per andare al lavoro. Quindi io non ho l'automobile, vado al lavoro a piedi o in bicicletta, quindi devo guardare un po' che tempo fa e vestirmi in maniera adeguata. Non posso andare quando fa meno 20 giusto in jeans e in giacchetta, quindi già a livello, sì, ci si abitua molto in fretta, però ecco, già quello dei vestiti è una cosa, sì. E poi a livello della natura, allora rischi di scoscendimenti d'estate o di valanghe in inverno, che si bisogna imparare a se si va a fare delle escursioni, di anche sapere valutare i rischi e gestire la situazione in maniera corretta. E poi a livello anche per esempio dell'orso, l'orso è a casa sua qua, noi siamo ospiti.
Quindi stiamo parlando dell'orso bianco, che insomma non è proprio, diciamo, mansueto, insomma, se lo si incontra bisogna fare un po' attenzione.
Ecco, sì.
Ma è vero, quindi... che voi girate anche armati per difesa, perché se ci si avventura in zone discoste si può correre il rischio di essere attaccati dagli orsi. Tra l'altro anche gli orsi sono uno degli aspetti importanti legati ai mutamenti climatici, perché anche gli orsi stanno soffrendo enormemente questa situazione, vero?
Sì, perché diciamo l'habitat naturale dell'orso è la banchisa, quindi il ghiaccio. E essendoci meno ghiaccio a causa dei cambi climatici, c'è meno banchisa, e quindi è lì che lui caccia le foche, quindi c'è meno possibilità di cacciare le foche. E quello che succede sempre di più è che alcuni orsi rimangono prigionieri praticamente sulla terraferma delle isole, perché non arriva il ghiaccio o parte in fretta, non fanno tempo a andarci sopra, e quindi cambia alcuni orsi abitano sulla terraferma più che sul ghiaccio, e non è il suo abito naturale, non è lì che trova da mangiare.
Quindi va cercando dove trova. Insomma, noi ci lamentiamo di trovare le volpi davanti alla porta di casa in città, immaginiamo trovarci invece...
Allora, sì, per esempio, chiaro, un orso, per esempio, se c'è una balena che è morta e che è arrivata su una spiaggia, è ben contento di approfittare per mangiare i resti della balena, però non è che arriva una balena ogni paio di mesi. Si sono visti degli orsi che mangiano le uova degli uccelli, quindi che mostra la loro capacità di adattarsi alle situazioni e trovare altre fonti alimentari. Però si immagina quanto è grosso un orso e quante calorie per giorno ha bisogno, cioè non è che con le uova poi sopravvive. E poi l'orso ha anche un problema, che non può correre perché si surriscalda molto molto in fretta, è talmente ben isolato che non perde il calore. Quindi per esempio c'è gente che dice: ah, ma perché non mangia le renne? Perché qua ci sono tantissime renne, però la renna corre e l'orso non ci può stare dietro a lungo senza rischiare di morire di surriscaldamento. Quindi magari ne trova una ferita che non riesce a scappare, eccetera eccetera, però la sorgente principale di cibo è la foca, e se la foca non c'è perché non c'è il ghiaccio, siamo messi male.
Giovanni Cappelli,
e non riesce a cacciarla in acqua, cioè la deve cacciare sul ghiaccio, uh-huh, perché in acqua la foca nuota molto più veloce, quindi deve esserci il ghiaccio.
Se le isole Svalbard rappresentano appunto un ottimo punto di osservazione e di studio anche a livello del comportamento animale, che subisce conseguenze dai mutamenti climatici, e non c'è bisogno di andare fino alle isole Svalbard per accorgersi che il clima sta cambiando, basta andare a visitare ghiacciai alpini. Ne sa qualcosa Giovanni Kappenberger?
Beh sì, è vero, li frequento da diversi decenni e vedo come... Beh, misuro come si ritirano, tutti vedono come si ritirano. Io prendo le misure, faccio il bilancio di massa al passautino soprattutto, che al momento ha tantissima neve, è vero, però il caldo che sta facendo in montagna adesso, ecco, è nuovo anche questo, un aprile così caldo in alta montagna, non so se l'abbiamo già avuto, mi sembra di no. Per cui abbiamo elementi nuovi così che arrivano anche dalle nostre parti. Vado in Himalaya, dove anche lì faccio un po' di osservazioni dei ghiacciai, e noto come ad altissima quota il monsone è diventato più forte. Abbiamo sentito prima che piove di più, nevica di meno anche alle Svalbard, e questo è sì perché la temperatura è più alta. Ecco, piove anche più forte su là, perché magari c'è da ricordare che un grado di più di temperatura l'aria può contenere 7% più di umidità, per cui un fattore esponenziale che fa sì che le precipitazioni piovose diventano più frequenti. Sì.
In conclusione, Doris Codiga, una battuta finale sul progetto Swiss Arctic Project. Comunque vada, voi vorreste organizzarlo anche l'anno prossimo, e così chiudiamo magari anche dicendo che i giovani che non hanno potuto partecipare, o meglio hanno partecipato ma non sono stati selezionati, potrebbero avere una nuova occasione l'anno prossimo, giusto?
Esattamente, sì. Ormai le conseguenze del cambiamento climatico stanno diventando sempre più drammatiche, e questo rende ancora più importante il fatto che questo progetto continui a vivere. E l'anno prossimo i giovani riferiranno sul regresso dei ghiacciai in Svizzera e nel resto del mondo, e mostreranno le conseguenze drammatiche dello scioglimento dei ghiacci in Groenlandia, e per questo lavoro faremo una spedizione con i giovani in Groenlandia.
Tessa Viglezio, dicevamo all'inizio, sei stata molto sollecitata, verrai ancora sollecitata dai media, anche i nostri colleghi delle altre redazioni, da Alba Chiara, ovviamente Mille Voci, poi ci sono i colleghi di Spam, ci sono i colleghi anche di Rete 3 che insomma ti vorrebbero... vorrebbero interloquire con te adesso, però vorranno farlo sicuramente anche dopo, quando sarai tornata. E adesso viene quasi voglia di chiederti che cosa sarà la prima cosa che farai quando sarai tornata da questa esperienza, anche dal punto di vista proprio della comunicazione di quello che avrai vissuto.
A livello non mediatico, di sicuro penso che inviterò tutte le persone che conoscono in qualche posto e farò vedere tutto quello che avrò documentato, video, foto, racconterò quello che avrò vissuto, e di sicuro un
ti
po'
si
la
potrà
mia vita
seguire
cambierà.
Tra l'altro durante queste 3 settimane attraverso i social network,
sì, media. Sì, di sicuro, beh, chiaramente su Facebook e su Instagram, ma creerò anche un blog dove posterò appena potrò, perché le telecomunicazioni su non sono molto presenti perché è troppo lontano, ma scriverò come un diario se riuscirò. Devo ancora un po' lavorarci sopra, ma pensavo di fare qualcosa del genere.
Sono sicuro che tra i tuoi lettori ci sarà anche Jonas, giusto? Jonas,
sì.
Seguirai quello che farà Tessa, e riparteciperai l'anno prossimo alla selezione eventualmente?
Buona domanda. Per dire il vero, non ci ho ancora pensato, è tutto lontano. È già bello se so cosa faccio nella seconda metà delle
Beh,
mie vacanze d'estate.
Hai tempo per pensarci in ogni caso, comunque.
Sì,
E se
però non escludo.
parteciperai, magari sarà anche l'occasione per invitarti qui in studio. Tessa, intanto auguri per quello
Grazie
che
mille.
Ti aspetta, ma secondo me goditela, perché al di là di tutto è una bella esperienza e porta indietro, e poi sarà bello magari incontrarti quando sarai tornata e ci racconterai quello che avrai visto con i tuoi occhi. Ringrazio Giovanni Kappenberger, lo risentiremo anche lui, perché è interessante capire come diventa importante andare a vedere questi luoghi estremi per capire cosa sta succedendo nei mutamenti climatici che ci riguardano tutti. Ringrazio Doris Codiga, che è la co-organizzatrice del Swiss Arctic Project, così come Silvia Galli, collegata con noi dalle isole Svalbard, da Longyearbyen. Domani a Mille Voci parleremo di un'iniziativa per la promozione della conoscenza tra i liceali della Svizzera, si chiama Più Identità, Settimana della Svizzera Italiana, che quest'anno fa tappa a Friburgo, che è una località universitaria molto apprezzata dai ticinesi. Sarà interessante capire un po' come hanno vissuto questa esperienza. Ci fermiamo qui, Nicola Colotti al microfono, a tutti voi. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete 1.